Era il febbraio del 1975. A quel tempo ero un alcolizzato all'ultimo stadio. Facevo anche uso di ogni tipo di droga. Ma il bere era diventata la mia droga primaria. Non avevo alcun controllo. Avevo molti amici nel campo dello spettacolo. Uno fra tutti è molto famoso, Ringo Starr. Erano un bel gruppo di persone e avevano intenzione di fare uno special in TV sulla costa occidentale. Mi chiesero di andare con loro e io accettai. Mi dissero che mi sarei divertito molto perché ci sarebbe stato un sacco di roba da bere, delle feste, e mentre loro registravano io avrei fatto gli affari miei. Dopo 2 o 3 giorni che stavo laggiù mi ammalai. Per ammalato intendo dire che cominciai a sentire un dolore tremendo all'addome. Andai a Oklahoma City, perché là c'era un mio amico senatore, e gli dissi che avevo bisogno di una macchina, perché mi sentivo molto male. Mi mandarono una macchina che mi riportasse a casa, ma invece finii all'ospedale centrale in Texas, proprio nel febbraio del 1975. Mi fecero dei controlli e mi diagnosticarono dei livelli così fuori dal normale nel mio sistema elettrolitico che decisero di farmi una cura endovena per tirarmi un po' su. A quel tempo io ero ateo, un ateo dal cuore di pietra. Vivevo solo per me stesso. Gli atei sono coloro che sono incentrati su se stessi e vivono solo per se stessi e il proprio piacere. Io ero così quando mi ritrovai in quell'ospedale quella sera. Mi trattennero 3 giorni, poi venni operato e ricoverato in terapia intensiva. Mi risvegliai attaccato a un respiratore e quindi voleva dire che non riuscivo a farlo da solo. Non riuscivo a parlare. Ero entrato in una specie di coma vigile. Sentii delle persone parlare del mio stato. Dissero che sarei morto, che non sarei più uscito dall'ospedale. All'epoca i miei capelli erano molto lunghi. E così un tizio disse che sarebbero stati molto più lunghi di prima se io fossi riuscito a uscire da lì. Ma una terza voce disse: lui non uscirà più di qui, sta morendo. Dopo 3 giorni fui in grado di respirare da solo. Ricordo che il mio dottore, Donald Duncan, mi disse: se devi finire qualcosa, se hai qualcosa in sospeso, occupatene adesso, perché rimarrai qui per molto tempo. Fu allora che capii. Mi avevano diagnosticato una pancreatite emorragica acuta in stato necrotico. Non si sopravvive. Si può vivere con la pancreatite, si può vivere con questa malattia anche in forma grave, ma non si sopravvive con una pancreatite emorragica acuta in stato necrotico. Così feci chiamare i miei 2 figli e dissi loro che non sarei riuscito a superare la notte. Ero un ateo dichiarato. E quando dico questo intendo dire che non credevo in Dio. Credevo nel potere dell'universo, questo sì. L'avevo visto così tante volte, vita e morte. Essendo un medico, avevo dimestichezza con la vita e con la morte. Credevo in qualcosa, ma non volevo sentire parlare di Dio. E soprattutto ero riluttante a sentire parlare di resurrezione, di una nascita da una vergine, questo genere di cose, insomma. Io mi occupavo di ricerca, ero laureato in questa specialità, e la maggior parte di questi medici non crede in Dio, non crede in un essere superiore. Cominciano solo adesso a crederci, perché hanno scoperto un ordine nell'universo, in ogni minuscola particella di questo immenso universo, ma io ero ateo. È molto facile essere ateo quando sei all'apice del successo, quando puoi frequentare la gente per bene, quando hai contatti con le persone che contano davvero nel tuo paese, quando riesci a stringere relazioni politiche. È molto semplice essere ateo quando fai tutto ciò. Si può restare seduti e dire: io non ho bisogno di Dio, chi è Dio? Ma è molto difficile esserlo quando ti ritrovi nel tuo letto di morte, perché cominci a pensare: e se queste persone avessero ragione? Dovete sapere che c'è stato un uomo che si chiamava Ranshort, che stette tra me e i cancelli dell'inferno. Un uomo che mi aveva parlato dell'amore di Gesù 5 anni prima che mi ammalassi. Un uomo solo. Parlavo molto con lui e mi piaceva tanto perché faceva sempre quello che diceva. Voglio dire, è stata l'unica persona che ho conosciuto che ha detto di essere un cristiano e che viveva proprio in quel modo. E così io lo rispettavo. Non credevo a quello che diceva, ma lo rispettavo. E mentre ero lì disteso nel mio letto in attesa di morire, indovinate un po' chi mi venne in mente? Mi ritrovai a pensare, e se Ron avesse avuto ragione? E se l'inferno e il paradiso esistessero davvero? E così, il pensiero immediatamente successivo a questo fu: come posso ricevere la salvezza? Cosa vuol dire essere salvato? Cosa devo fare per essere salvato? Chiesi che andassero a cercare Ron Short. Volevo che venisse subito da me, perché volevo che facesse tutto quello che doveva essere fatto. Non riuscivo a capire come potessi avere a che fare con qualcuno che era morto sulla croce 2000 anni prima, ma sapevo che qualcosa doveva c'entrare. Quella notte andarono a chiamare Ron, ma Ron non era in casa, era in Alabama. Così chiesi di andarlo a cercare laggiù, e quella fu la notte più lunga di tutta la mia vita. Quella notte, mentre stavo aspettando, sentii che la vita veniva meno. Persi conoscenza e cominciai a sentire che stavo scendendo. Intorno a me l'oscurità, un'oscurità completa e totale che penetrava fino nel profondo del mio essere. E quando me ne andai, sono sicuro di aver lasciato il mio corpo, perché ricordo di esserci rientrato. Ma non so dove mi trovassi fuori dal mio corpo. Alcune persone parlano di una luce, altre che hanno detto di avere fluttuato nell'aria, altre invece hanno parlato di una sensazione di caldo e di amore. Non ho provato niente di tutto questo, ma soltanto un indicibile, indescrivibile terrore.